23 dicembre 2022. Un accordo storico per salvare la biodiversità. Emanuele Bomban. L'applauso dei delegati subito dopo l'approvazione dell'accordo a cui è giunta la 15ª conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica COP15 a Montreal. Montreal. È notte fonda quando alle 3:30 del mattino del 19 dicembre si chiude a Montreal la COP15, la 15ª conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, con un accordo per il Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, un documento che delinea 4 macro obiettivi, goal e 23 obiettivi specifici, target, per invertire e fermare il declino della biodiversità da qui al 2030. Trovata dopo 2 anni di negoziati, l'intesa firmata da oltre 190 paesi, esclusi Stati Uniti e Vaticano, che non hanno mai ratificato la Convenzione sulla biodiversità delle Nazioni Unite, può ben dirsi storica. Stiamo finalmente iniziando a stringere un patto di pace con la natura, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, ONU, Antonio Guterres. Questo è un passo importante ed esorto tutti i paesi a mantenere i loro impegni. Come i paesi importano ed esportano il rischio di estinzione nel mondo di Susan Cossier, fratto Scientific American. L'obiettivo guida del Global Biodiversity Framework è il 30 by 30, ovvero la tutela di almeno il 30% del mare e della terra entro il 2030, con enfasi sulle aree di particolare importanza per la biodiversità e i servizi ecosistemici. Attualmente sono sotto protezione rispettivamente il 17% e il 10% delle aree terrestri e marine del mondo. Il 30 by 30 è l'equivalente dei secondo dell'accordo di Parigi, un obiettivo simbolico sotto cui tutti dobbiamo agire, commenta Marco Lambertini, direttore di WWF International. Inoltre il documento impone fin da subito lo stop completo alla perdita di aree a elevata biodiversità fondamentale in paesi come Brasile, Congo e Indonesia, che ancora oggi vedono un rapido declino delle foreste pluviali. Sempre del 30% sarà la riduzione delle aree naturali degradate, un obiettivo importante per ripristinare gli ecosistemi danneggiati dall'uomo, in particolare aree umide e fluviali, zone costiere, torbiere e foreste. È fallita invece l'inclusione di un target sulla riduzione dell'impronta ambientale sulle attività economiche. Manca un obiettivo numerico per ridurre l'impronta insostenibile della produzione e del consumo, continua Lambertini. Ciò è deludente e richiederà ai governi di agire a livello nazionale. L'unica menzione è quella di dimezzare lo spreco alimentare, che comporta che tutte le risorse, terre agricole, acqua, uso pesticidi e così via, legate ai prodotti alimentari vengano dissipate con essi, e un generico ridurre i consumi e la produzione di rifiuti, con buona pace dell'economia circolare. Quale futuro per la biodiversità? La redazione sulle sostanze chimiche in agricoltura è pesata da forte presenza dei lobbisti del settore dell'agrochimica. Inizialmente si era richiesta una graduale riduzione del consumo di pesticidi almeno del 50%, ma nel testo finale la proposta è stata annacquata in un generico ridurre il rischio complessivo dei pesticidi, soprattutto su pressione dell'India. Si dovranno invece ridurre della metà i fertilizzanti in eccesso e diminuire significativamente l'inquinamento da sostanze chimiche dannose, ma senza obiettivi numerici. Sono stati invece confermati nel Global Biodiversity Framework altri importanti obiettivi di conservazione della natura. Si dovrà prevenire e ridurre l'introduzione di specie esotiche invasive, ed eradicare o controllare quelle presenti su isole e altri siti prioritari, target 6. Servirà porre attenzione all'uso e commercio delle specie selvatiche, in particolare per la riduzione dello spillover di patogeni, lezione duramente impartita da SARS-CoV-2 Target 5. Aumentare in modo significativo la superficie, la qualità e la connettività degli spazi verdi e blu nelle aree urbane e densamente popolate, integrando la conservazione delle specie e garantendo una pianificazione urbana sostenibile, che includa la biodiversità, Target 12. Risorse economiche per la biodiversità. Per le 2 settimane di negoziato l'argomento centrale per i paesi in via di sviluppo è stato quello economico. Quali risorse saranno disponibili per i paesi che hanno la maggiore quota di biodiversità, ma una minore disponibilità economica? Dopo infinite discussioni si è stabilito di mobilitare 200 miliardi di dollari all'anno in finanziamenti nazionali e internazionali provenienti dal settore pubblico e privato relativi alla biodiversità. Di questi 20 miliardi di dollari all'anno entro il 2025 e 30 miliardi all'anno entro il 2030 dovranno essere allocati in un nuovo fondo per la biodiversità all'interno del Global Environmental Fund GEF destinato ai paesi meno ricchi. Il fondo, che sarà reso operativo già nel 2023, sarà sostenuto dagli aiuti pubblici allo sviluppo APS o da Official Development Assistance, ma anche dalla riforma delle banche multilaterali di sviluppo richiesta anche da COP27 sul clima, che dovranno dare la priorità a investimenti sulla decarbonizzazione e sulla natura. Un obiettivo raggiunto, che non era scontato, è stato la graduale riduzione entro il 2030 e per un valore di almeno 500 miliardi di dollari all'anno dei sussidi che danneggiano la biodiversità, aumentando nel contempo gli incentivi positivi per la conservazione e l'uso sostenibile della specie, target 18. Attualmente sono erogati annualmente quasi 1.800 miliardi di sussidi per l'agricoltura e il settore estrattivo. Ogni Stato dovrà gradualmente eliminare questi sussidi erogati sotto forma di esenzioni fiscali, fornitura di credito o garanzie per le esportazioni. Raddoppiata in 10 anni la superficie delle aree protette di Davide Michelin nel target 15, invece i paesi sono chiamati a richiedere a tutte le imprese una rendicontazione degli impatti sulla natura. Come avviene per il Carbon Disclosure Project sulle emissioni, le imprese saranno valutate dal mondo bancario e finanziario in base agli impatti sulla biodiversità. Coloro che non stanno ancora valutando e divulgando i propri rischi, impatti e dipendenze dovranno prepararsi, ha commentato Eva Zabei di Business for Nature, una rete di grandi imprese. È il riconoscimento da parte dei governi che il business as usual è economicamente miope, distruggerà valore nel lungo termine e non sarà più accettato dal mondo finanziario. Diritti dei popoli nativi e monitoraggio dopo aver spopolato nelle conferenze stampa, manifestazioni ed eventi collaterali, le reti di popolazioni indigene ottengono un grande risultato. Nelle aree protette dal 30 by 30 si dovranno rispettare i loro diritti e riconoscerne la spinta all'autodeterminazione. La conservazione è più efficace nelle terre gestite dagli indigeni che nelle aree protette statali, commenta Dinamam Tuxa della rete dei popoli indigeni del Brasile. L'80% della biodiversità rimanente nel mondo si trova su terre gestite e amate dalle popolazioni indigene. Saranno direttamente beneficiari di risorse e progetti, come i 500 milioni di euro annunciati dal governo canadese durante COP15 per le comunità native canadesi. Cambio di prospettiva di Telmo Pievani. Il successo sui diritti tutelati, anche quelli delle minoranze e delle donne, non ha però trovato un corrispondente sui meccanismi di verifica e implementazione del Global Biodiversity Framework. Ci saranno due round di valutazione globale nel 2026 e 2029, e tutti i paesi sono chiamati a aggiornare le proprie strategie e piani nazionali per la biodiversità. Spetterà ai popoli, alla società civile e al mondo delle imprese fare pressione in ogni nazione per raggiungere i 23 target del Global Biodiversity Framework, un lavoro immenso per scienziati, ONG e giornalisti che dovranno svolgere un ruolo chiave di monitoraggio per evitare che il Global Biodiversity Framework diventi un fallimento come gli AICI target, i 17 obiettivi sulla biodiversità mai raggiunti del decennio precedente.